Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Il lattaio scrisse un biglietto. Oggi non c'è più burro, purtroppo. La signora Blum lesse il biglietto e fece i conti, scosse la testa e rifece i conti. Poi scrisse 2 litri, 100 grammi di burro, ieri lei non aveva il burro e me l'ha messo ugualmente in conto. Il giorno dopo il lattaio scrisse «Scusi». Il lattaio arriva la mattina alle 4. La signora Blum non lo conosce. Bisognerebbe conoscerlo, pensa spesso. Una volta bisognerebbe alzarsi alle 4 per fare la sua conoscenza. La signora Blum ha paura che il lattaio ce l'abbia con lei. Il lattaio potrebbe pensare male di lei. Il suo pentolino è ammaccato. Il lattaio conosce quel pentolino ammaccato, è quello della signora Blum. Prende quasi sempre 2 litri e 100 grammi di burro. Il lattaio conosce la signora Blum. Se lo interrogassero su di lei, direbbe: la signora Blum prende 2 litri e 100 grammi, ha un pentolino ammaccato e una calligrafia chiara. E in fondo alla signora Blum piacerebbe conoscere il lattaio. Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen. È un racconto, ma è anche il titolo della raccolta di 21 storie brevi di Peter Bixell, volume che uscì per la prima volta nel 1964 per il Walter Verlag di Olten. È la seconda pubblicazione di Bixell ed è quella che lo fa conoscere al mondo germanofono, tanto da entrare nel gruppo 47, che nel 1965 conferì a Peter Bixell anche il suo premio letterario. Ad oggi questo libro resta un successo. In tedesco, fino al 1991, per il Walter Verlag ne sono uscite ben 18 ristampe. In italiano invece è stato tradotto e pubblicato da Marcos y Marcos nel 1988. E allora, lo avete capito, l'ospite importante di questa puntata di Alice di oggi è proprio lui, è Peter Bixell. Siamo infatti andati ad incontrarlo a Bellach, vicino a Soletta, dove vive. L'occasione di questo incontro, l'occasione per parlarne, ci è data da 2 motivi in particolare. Innanzitutto perché per l'editore Casagrande è uscita la raccolta La Poiana, in cui Bixell cerca di cogliere il segreto del narrare, e poi quest'anno il grande scrittore svizzero, il maestro delle storie brevi, compie 90 anni. E allora, benvenuti e bentrovati per questa nuova puntata di Alice. Al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, in studio, regia tecnica con me c'è Marco Polina. Ma oggi ci avviciniamo anche ad un'altra ricorrenza importante. Tra qualche giorno, infatti, il 27 gennaio, ricorre il giorno della memoria, l'anniversario della liberazione di Auschwitz, e noi vogliamo rendere omaggio parlando di una grande e profonda amicizia, testimoniata da un toccante ed emozionante carteggio. Si tratta del carteggio tra Paul Celan e Gustav Homed. A parlarcene sarà Moira Bubola, responsabile del centro competenza cinema e letteratura, che ha incontrato la curatrice del volume, Anna Ruchat. Ma parleremo anche di letteratura americana grazie al romanzo di John Barth dal titolo Il coltivatore del Maryland. Romanzo uscito per Minimum Fax. A presentarci il volume saranno quest'oggi Francesca Rodesino con Luca Briasco, americanista ed editor di Minimum Fax. E dalla letteratura americana passiamo invece alla narrativa italiana, perché da poco per i tipi di Guanda è uscito in libreria il nuovo romanzo di Nadia Terranova, romanzo dal titolo Quello che so di te, in cui l'autrice ci parla della sua bisnonna che le appare in sogno e sul fondo delle tazzine di caffè. A raccontarci il romanzo di Nadia Terranova in Mirador sarà Nadisha Uyanguda. È tempo di cominciare, noi lo facciamo in bellezza con la musica di Rete 2.
You're like Paris in April and May. You're New York on a silvery day. A Swiss Alp as the sun grows fainter. You're Loch Lomond when autumn is the painter. You're moonlight on a night in Capri. And Cape Cod looking out at the sea. You're all places that leave me breathless. And no wonder you're all. Never
Lake Como when dawn is aglow. Your Sun Valley right after a snow. A museum, a Persian palace. You're my shining aurora borealis. You're like Christmas at home by a tree. The blue calm of a tropical sea. You're all places that leave me breathless. And no wonder you're all the world to me.
Peter Bixel, cosa le dà felicità oggi quando pensa alla sua giornata?
Ach, die Freude nimmt schon ab im Alter.
Con l'età la felicità viene meno. Dormo a lungo, mi alzo e mi tormenta il pensiero di come trascorrerò la giornata, finché sarà di nuovo sera. Vengono a trovarmi gli amici, la famiglia, mia figlia e mio figlio. Questo sì, mi fa piacere. Ma la felicità è un'altra cosa. La felicità oggi è difficile da provare.
La mattina beve il caffè?
Sì, certo. Faccio tutto con calma. Al mattino bevo il caffè e leggo i giornali.
Ecco, ma c'è qualcosa, un tema o una rubrica, come quelle che scriveva lei, che non vede l'ora di leggere sul giornale?
Devo dire che i giornali non sono più divertenti come una volta. Soprattutto non sono più così professionali. Anche questo, come la felicità, è diventato più raro, più difficile.
Se le chiedessi di tracciare un suo autoritratto con poche parole, un autoritratto dello scrittore, ma anche dell'uomo Peter Bixel, che cosa direbbe?
Se lo avessi saputo fare un mio autoritratto, lo avrei fatto. Non l'ho fatto perché non ero in grado. Non sono interessato a scrivere un'autobiografia. È un compito che spetta a altri, non a me.
La sua ultima rubrica l'ha scritta in occasione dei suoi 80 anni e ora ci avviciniamo al suo 90esimo compleanno, che sarà il 24 marzo prossimo. Per 30 anni, dunque, Peter Bixel, lei ha scritto le sue rubriche sulla Schweizer Illustrierte. Come faceva ogni volta a trovare l'ispirazione, a trovare il tema giusto?
Non ho mai saputo cosa scrivere. Ho sempre avuto la sensazione che non mi venisse in mente niente. L'attesa per un tema, per un'idea che non sta lì, semplicemente a aspettarti sulla scrivania, era ogni volta molto straziante. Scrivere una rubrica aveva per me qualcosa di formale, aveva una pretesa formale che si traduceva nell'essere molto esigente e critico verso me stesso. Percepivo, nei confronti di questo impegno regolare, una pressione costante. La sfida era sempre quella di trovare una storia e non di scrivere semplicemente un commento.
Se il mio libro non esiste, un commentario.
Pensiamo alle sue rubriche, ma pensiamo anche alla prosa breve, alle storie quotidiane che l'hanno resa famoso, come ad esempio quella del lattaio e della signora Blum. Quali sono gli ingredienti per una buona storia?
Ci vuole essere un Ci vuole solo
La storia deve essere autoportante, deve raccontarsi da sola, altrimenti non è una buona storia.
Oggi spopolano i romanzi, non ci sono molti autori che si cimentano in una prosa breve come la sua. Cosa ne pensa?
È sempre stato così. Anche quando apparvero i racconti brevi del lattaio e della signora Blum, erano tempi particolari in cui uscivano tanti romanzi. Non c'è niente da fare. Sono due attività diverse. due professioni diverse, quella di scrivere normalmente e di scrivere prosa breve.
Così, cioè, senza fare vestiti veluffe.
Lei per tutta una vita si è specializzato nella prosa breve, trovando la sua voce e distinguendosi per il suo stile. Come si trova il proprio stile?
Die Frage kenne ich. Zum finden oder suchen.
Ah, questa domanda la conosco. Spesso mi è stato chiesto come sono arrivato a trovare il mio stile. Ho sempre risposto che per trovare bisogna cercare. Chi trova funghi è perché li ha cercati. E cercare il proprio stile è una fesseria. O vivi dentro la tua scrittura o niente. Con il cercare e il trovare non ha nulla a che vedere. Chi vuole cercare il suo stile è perso in partenza. Io ho sempre scritto, sin da quando ero bambino. Scrivevo ancora prima di conoscere tutte le lettere dell'alfabeto. Certo, da tutto questo ne è uscito qualcosa, ma è come se fosse nato in modo spontaneo, senza dipendere da me.
Das sieht für mich so aus, wie wenn ich nichts dafür könnte.
Da poco per l'editore Casagrande è uscita la raccolta dal titolo La Poiana, in cui lei tenta un esperimento e cerca cioè di cogliere il segreto del narrare insieme ai suoi lettori. Sembra, leggendo i suoi testi, che lei sia in costante dialogo con i suoi lettori per avventurarvi insieme in un altro mondo, in un'altra dimensione.
Natürlich, das ist auch wünschenswert. Schön, dass es gelingt.
Certamente. Questo è auspicabile e è bello quando riesce. Per me è una prerogativa fondamentale sapere che con i miei lettori e le mie lettrici condivido le stesse esperienze. Ciò che conta per me è il rapporto con loro. È importante condividere le stesse esperienze, avere un vissuto simile. È effettivamente così. Non solo condividiamo un bagaglio esperienziale, ma ci accomuna proprio qualcosa di umano. E su questo faccio affidamento. Con i miei racconti brevi non voglio semplicemente narrare delle storie, ma voglio rammentare al lettore le sue storie, il suo vissuto. Solo un libro che mi ricorda me stesso, che mi parla di me, risveglia il mio interesse in quanto lettore.
A questo punto ci sta bene il passaggio del Faust di Goethe che lei cita in una delle sue opere e dice: «Non l'otterrete se non lo sentite. Se a voi non viene su dall'anima e con la forza di un moto spontaneo, si impone al cuore di ogni ascoltatore».
Certo, proviamo a immaginare una persona senza esperienza. È impensabile e non potrebbe certo leggere. Ma una persona così non sarebbe in grado di capire nulla. Nemmeno una fiaba dei fratelli Grimm.
Dunque la scrittura conta, ma altrettanto conta l'esperienza della lettura.
Sì, è particolare. Leggere è un'attività solitaria. Ci si siede in un angolo, da soli, ma sapendo di avere una comunità di riferimento dalla quale correre per condividere le proprie letture, trovare chi ha sfogliato lo stesso libro. È una cosa molto particolare. Alla domanda ricorrente «Cosa porterebbe con sé su un'isola deserta?» rispondo sempre che non porterei mai un libro, non uno. Leggere in solitudine dopo una settimana perderebbe il suo gusto. Esiste una comunità invisibile di lettori che legge con noi e senza questa consapevolezza, questo punto di riferimento, non possiamo e non vogliamo leggere.
A proposito di comunità, penso alla comunità di scrittori, alle amicizie e nel suo caso alla speciale amicizia che aveva con Max Frisch.
Das war mir sehr wichtig. Hat auch eine
La letteratura certamente mi univa a Max Frisch, ma anche a Jörg Steiner. Però nella nostra amicizia di letteratura parlavamo poco. Piuttosto scherzavamo, ci divertivamo raccontandoci qualche stupidata. Non ci curavamo della letteratura. Mi ha sempre dato sui nervi la serietà dei germanisti. La letteratura è un gioco, non è nulla di serio. La letteratura ha le sue regole, scrivere ha la sua ambizione. Il gioco sta nel farlo sempre meglio. Un po' come il calcio, che pur essendo un affare da milioni o miliardi, non è nulla di serio. Certo, i calciatori qualcosa devono saper fare.
Un'altra figura che per lei è stata importante, è stata cruciale, è stata quella di Marcel Reich-Ranicki, il papa della critica letteraria tedesca.
Senza di lui, oggi, probabilmente, non esisterei in quanto scrittore. È stato lui a scoprirmi quando scrissi Il Lattaio e la signora Blum. Più tardi, negli anni, però, abbiamo preso strade diverse. Ci siamo allontanati. Era un uomo difficile.
Se penso a Ranicki, mi viene in mente anche il Gruppo 47, la libera associazione di scrittori e critici tedeschi di cui lei ha fatto parte, nata appunto nel 47. E penso anche immediatamente a Berlino, città che lei ha amato e visitato più volte insieme a New York.
Ich habe sie auch verloren, eigentlich Berlin. War mir sehr wichtig.
È stato grazie a Max Frisch che ho conosciuto New York. New York, insieme a Berlino, è la mia città del cuore. Negli anni 60, Berlino per me rappresentava l'unica città urbana, una sorta di città medievale, e mi riferisco a Berlino Est. Allora era l'unica città a avere un muro che la circondava tutta, a destra e a sinistra. Ricordava la cinta muraria di una cittadina medievale. E dentro queste mura ci vivevano le persone. Giovani e vecchi convivevano bene insieme. Si conduceva un'esistenza piacevole a Berlino Est negli anni 60. Fino alla fine rimasi affascinato da questa città. La trovavo meravigliosa. Poi la notizia della caduta del muro è stata un evento importante, ma Berlino Est si è sfaldata, diventando qualcosa di completamente diverso che non riconosco più. Vale anche per New York. È diventata cara, ricca, ripulita nuovo, più frenetica, ma senza vita, e popolata da ricchi. Credo che non esistano al mondo più seconde case di New York. È una città solo per ricchi. Anche Zurigo è sempre più così, invivibile, poco accessibile e sempre molto cara.
Uno dei suoi saggi più conosciuti è senz'altro La Svizzera dello Svizzero, uscito in italiano per Casa Grande nel 1970. In particolare allora aveva fatto discutere questo passaggio e cito: «Mi spaventa il pensiero di vivere tra 20 anni in una Svizzera come quella attuale».
La Svizzera dello Svizzero è un libro che oggi viene ancora acquistato. La gente continua a leggerlo. Ricevo reazioni da lettori che dicono sia ancora attuale. E aggiungo, purtroppo. Sarei felice se nessuno lo capisse più. Di quella famosa frase che ho scritto sull'immutabilità della Svizzera, di cui allora ero convinto, e sul fatto che se fosse rimasta così non avrei più voluto viverci 20 anni dopo, mi scuso. Ma allora ero un po' arrabbiato. Mi rendo conto anche della stranezza. Invecchiando, mi lamento dei cambiamenti a Berlino Est e a New York, e allo stesso tempo mi dà fastidio l'immutabilità di questa Svizzera. Il punto è che, in fondo, vorrei vivere in un paese per bene, sociale, mentre tutto ciò che conta è la prosperità.
Come vede invece il panorama letterario svizzero?
Guardando al nostro panorama letterario svizzero, che a grandi linee ancora seguo, trovo ci sia una produzione sorprendentemente buona. Quel poco che conosco mi piace molto, in particolare le giovani penne. Percepisco, in generale, una scena letteraria vivace e piacevole.
Torniamo per un attimo al suo rapporto con i lettori. Le scrivevano quando pubblicava le sue rubriche?
Ho sempre ricevuto molte lettere e riscontri dai lettori. In particolare a scrivermi erano le lettrici. Questo tema mi sta molto a cuore. Scrivere è un'attività da donne, così come leggere. Quando leggo la letteratura, legge la donna che è in me, la mia parte femminile. Lo stesso quando scrivo. Leggere e scrivere è una cosa da donne. Leggere le storie della buonanotte è una cosa da donne. E ha ragione, le donne si sono sempre lamentate di essere sottorappresentate in ambito letterario. Per fortuna, nel frattempo, la loro presenza è cresciuta. Anzi, sono diventate la maggioranza. Sono convinto del fatto che gli uomini non sanno scrivere, ma per fortuna in ognuno di noi c'è una voce femminile. È lei che scrive.
Lei cita spesso Goethe e Tolstoi. Vale anche per loro?
Pensiamo solo a Goethe. Nessuno sapeva descrivere e raccontare le donne come lui, in particolare negli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister.
Lei ha sempre sostenuto che la letteratura deve essere impegnata. Oggi ne è ancora convinto di questo?
Sì, lo dico da sempre. Oggi le persone arrivano e dicono: un tempo si faceva di più e meglio. Ma un tempo, dico io, le voci letterarie venivano ascoltate. La letteratura non è responsabile per la salvezza del mondo. La letteratura unisce le persone.
Shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling.
No way.
7 dicembre 1938. Mio caro, caro Gusti, è una colpa gigantesca non averti scritto fino a oggi. La mia unica consolazione è che so che mi perdoneresti se fossi qui a Tours e potessi vedermi, se potessi vedere la mia situazione qui, la mia situazione insopportabile. Vedi, io so che tu mi potresti perdonare, lo so. Da oggi in poi ti scriverò spesso, molto molto spesso. Vedrai. Vedi, devono essere più di una lettera queste righe che ti scrivo. Devono essere, l'ho già detto, come una conversazione al buio, quando le conversazioni possono essere tutto. A Parigi, dove pure sono stato spesso triste, triste e afflitto, andavo in una chiesa. Era quasi sempre Notre Dame. Ed ecco che in chiesa uno non viene sollevato dalla propria angoscia. No, al contrario. Anzi, capita che si provi un'angoscia ancora più grande. Una paura purificata portata da qualcuno di più grande di noi. E allora è come se dovessimo togliere a lui un peso dalle spalle o dalle mani, o un po' di tristezza dallo sguardo, o la pesantezza del suo respiro alato. E lui siamo noi tutti. È quasi per testardaggine che lo aiutiamo. E vedi, noi cresciamo sempre sul dolore altrui, o sul nostro. Una volta al Louvre ho visto un cieco davanti ai colori. Devo aggiungere altro? Capisci? Perché vivere qui, ci penso ora, è questo. Il fiato corto della miseria, i morsi della fame e il suo odio, i mille e mille volti uguali, volti confusi e semplici, e la polvere nelle pieghe dei cappotti, e il grigio della strada è un'amicizia lontana, poche e tante avidità, è una morte ridicola. E l'amore? L'amore forse. Non posso più continuare a scrivere, ma ti prometto d'ora in poi di scriverti spesso. Spesso, spesso. Scrivimi spesso anche tu. Scrivimi subito. Scrivimi. Tuo Paolo. E questo era un estratto dal carteggio contenuto nel volume Ho bisogno delle tue lettere, le lettere che Paul Celan e Gustav Homed si scrissero dal 1938 fino al 1970, e a parlarcene ora sono Moira Bubola e Anna Ruscià. Ascoltiamole.
Alice! Alice.
Paul Celan, Gustav Homed, Ho bisogno delle tue lettere, un volume apparso per i tipi Finisterre ed è anche una collana particolare, si chiama Le Meteore. Io sono qui con Anna Ruscià, che è corresponsabile di questo progetto, e subito vorrei capire di cosa si tratta.
Buongiorno e grazie dell'intervista. Siamo dunque al quinto, sesto anno della collana Le Meteore, una collana di poesia straniera, iniziata con Domenico Brancale per le edizioni Effige e poi da qualche anno invece con le edizioni Finisterre, Ibis Finisterre. Pubblichiamo due volumi l'anno, sono progetti sempre di raccolte pensate dall'autore, non si tratta di antologie, si tratta di appunto volumi mai usciti in Italia, di autori più o meno noti. L'idea di dar vita a una nuova sottocollana è nata dal grande interesse che abbiamo sia Domenico Brancale che io per poeta Paul Celan e anche dalla non reattività dell'editoria italiana alle proposte di tradurre carteggi, testimonianze e altri materiali che riguardano Celan e che in Germania e in Francia sono usciti in grande quantità. Ci proponiamo di fare un libro l'anno, nella collana ci saranno appunto carteggi principalmente, ma poi anche traduzioni di Celan, è uscito in Germania il volume per esempio delle traduzioni di Ungaretti, non so quando, se riusciremo a farlo, ma è una delle nostre idee, e poi testimonianze, appunto Jean Dève, che è stato amico di Celan, ha pubblicato questo libro dal sottotitolo Passeggiate con Paul Celan, e questo sarà il prossimo volume, l'anno prossimo.
Dunque, tanti volumi che ci fanno entrare nell'universo di Paul Celan, universo poetico ma anche universo umano, come è il caso di Ho bisogno delle tue lettere. Un titolo caldo che ci porta subito in un'amicizia molto speciale, quella tra Paul Celan, grande poeta molto conosciuto che ha vissuto in vita momenti difficili, ma la sua poesia già era stata riconosciuta e premiata, e Gustav Homed, che noi non sappiamo chi fosse se non un compagno di liceo di Paul Celan, e questa loro corrispondenza inizia con una prima lettera di Celan a Homed che è datata del 38, ma poi riprende nel 62 con un'intensità diversa, una frequenza diversa. Ecco, che cosa ci racconta questo Ho bisogno delle tue lettere? Il titolo ci dà già qualche elemento, Anna Ruscià.
Questo è un carteggio a suo modo anomalo, e dobbiamo sottolineare il fatto che è il carteggio in assoluto con l'arco temporale più lungo nell'ambito dei carteggi di Celan, che era un grandissimo scrittore di lettere. Però normalmente i carteggi di Paul Celan, io ho tradotto molti anni fa il carteggio con Nelly Sachs, hanno un andamento a picco, un momento di grande intensità, e poi un allontanamento, forse per il fatto di sentire un'eccessiva vicinanza, e anche perché i corrispondenti letterati, insomma, da parte di Celan c'è sempre un momento di diffidenza, sempre legato alla questione del plagio, delle accuse di plagio che Celan riceve alla fine degli anni 50 dalla vedova di Ivan Gol, del poeta Ivan Gol, e che segneranno tutta la vita, in fondo, intellettuale di Paul Celan. Detto questo, il carteggio con Gustav Homed è come il carteggio con un mondo che per Celan è scomparso e che però è il mondo delle origini, ed è anche nella sua mente questa Töpfergasse che viene continuamente citata e di cui Homed continuamente dice: guarda che non c'è più e forse non c'è mai stata, no? Però invece per Celan questa Töpfergasse è come il luogo di una letteratura intatta, dove letteratura e vita riuscivano ad essere un tutt'uno. C'era questa comunità di compagni di scuola, tutti scrivevano, si scambiavano le poesie, si prendevano versi l'uno dall'altro, e anche in relazione alla questione del plagio, questo appunto è in netto contrasto. Non c'è quell'idea questo è mio, questo è tuo, ma c'è una sorta di cultura condivisa, cultura che però ha a che fare molto con la vita. Noi non dobbiamo mai dimenticare che La fuga di morte, una delle poesie più note del Novecento, non solo di Celan, da Todesfuga, nasce dai primi resoconti che arrivano dai lager nazisti e dalla discussione e dal confronto a cui si sottopongono questi ragazzi, che emotivamente tutti molto coinvolti, ma anche decisi a sopravvivere nella poesia, no? In fondo, e quindi a trovare quella strada. Celan si trova però negli anni 60, quando comincia a scrivere a questo amico Homed, è lui che lo trova tramite un'amica a cui Celan prova a scrivere ma che non gli risponde, e in quel momento Celan è nel pieno turbine del problema del plagio, e riprendere contatto con quel mondo, con quella Töpfergasse, è come avere accesso alle origini, no? Proprio a quando tutto era ancora intero, insomma. Nonostante le sottolineature di Homed, che lo riporta realisticamente a quello che è la Bukovina che lui vive in quel momento, con tutte le sue censure, con le difficoltà per i relibri, con il problema persino del parlare tedesco, no? Perché è rimane ancora negli anni 60 la lingua degli invasori, dei traditori, la lingua del nazismo. Ecco, tutto questo per Celan non esiste, o comunque il suo contatto con Homed prescinde dalle circostanze reali della Bukovina di allora, mentre non prescinde dalle circostanze reali di Celan a Parigi, no? E dell'Occidente.
Anarsha, abbiamo così un contesto storico e anche un contesto che ci spiega questa corrispondenza, questo carteggio. C'è però un elemento umano molto forte, perché è già emerso nelle sue parole. Homed non è un letterato, è una persona sicuramente colta, anche se lui si schermisce dall'esserlo, dice che vive una realtà ai margini, che ha poco accesso alla cultura alta, invece si sente dalla sua penna, dalla sua intelligenza, dalla sua sensibilità, quanto quest'uomo, nonostante la vita l'abbia portato a fare tutt'altro, sia una persona profonda, attenta e anche di buona cultura. Ecco, quanto è stato importante che Homed fosse così, non fosse un letterato e fosse una persona che abbia saputo prendere Paul Celan anche nei suoi aspetti più drammatici, legati appunto a tutta la questione del plagio, che poi hanno, diciamo, proprio affetto Paul Celan anche a livello psichico e fisico.
Ecco, sì, non lo è un letterato nel momento in cui si scrivono, e non lo vuole essere. Lui è amministratore di un ospedale, dunque sì, tutt'altro ambito molto burocratico, ma lo è stato un appassionato lettore ed è stato un traduttore. Lui per l'esercito sovietico ha lavorato come traduttore, e lui racconta episodi del suo arrivo in Germania fino al trovare il cadavere carbonizzato di Goebbels in questa cantina. Ecco, tutto questo è forse, non è questo il ponte è, come si diceva appunto, proprio questo rapporto delle origini, e ancora di più il rapporto dell'infanzia, è proprio l'umano alle sue origini. Questo si vede già dalla prima lettera del 38. Celan nel 38 è perso, ha attraversato una Germania già scossa dalle orde naziste, arriva a Tours ed è solo, completamente solo, e questa lettera è una lettera che fa appello proprio all'umano che c'è in Homed, alle loro passeggiate, alle loro discussioni, a una stretta del braccio, a qualcosa che è l'amicizia nel suo senso più alto. Ecco, questo è anche quello che ritorna poi negli anni 60, cioè questa radice a cui in ogni lettera si fa accenno. Anche nelle più drammatiche, quando Celan racconta di essere stato in ospedale psichiatrico, sempre in maniera molto criptata, sempre in maniera molto, diciamo, non esplicita, ma in un modo per cui l'amico sicuramente capisce. E non sono mai giustificazioni, sono quel "ho bisogno delle tue lettere" è reale, cioè è vita, è per lui una possibilità che gli permette di dire ancora un senso il tutto. E non è un caso che l'ultima lettera di Homed, che parla di un possibile viaggio a Parigi di Homed stesso, arrivi quando lui si è già buttato nella Senna, insomma. È questa sostanza umana che permette anche a Homed di essere duro con Celan quando, per esempio, lui si lamenta di non essere riconosciuto come dovrebbe in Francia, in Occidente, in Germania, dell'antisemitismo serpeggiante, e Homed gli dice: ma guarda che sei tu quello fortunato, sei tu quello che resterà, sei tu la voce che resterà dopo che tutto sarà finito, che noi non ci saremo più. Gli dice anche: noi qui sappiamo. E questo noi di nuovo rimanda a una comunità che, pur frammentata, pur sì, come sbriciolata nel quotidiano di esistenze anche tristi, anche molto faticose, c'è l'amica comune, ha il marito che è stato imprigionato, deve crescere il figlio da sola, ha grandissime difficoltà, ma è a lei che fa riferimento Homed quando parla, o alla propria sorella. Ecco, tutto è ridotto a esistenze molto elementari, molto anche in qualche modo così ragionevoli, nella consapevolezza che non c'era la possibilità di fare alcun salto. Ma tutto questo invece contiene quella vitalità delle origini, invece, quella capacità di condividere che poi Ceylan dalla sua partenza, dalla Bukovina, non ha più trovato.
Una capacità di condividere, una appartenenza ad una comunità, il tempo della giovinezza, quando tutto era ancora possibile, prima che il mondo venisse sconvolto. Anna Ruscià in parte ci ha già risposto, ma per chi non conoscesse Paul Ceylan, per chi magari si sente allergico alla cultura alta, alla difficoltà della poesia, che cosa rappresenta questo libro Ho bisogno delle tue lettere, questa corrispondenza tra Ceylan e Homed? Perché è qualcosa che forse potrebbe avvicinare anche le lettrici e i lettori più sospettosi di un determinato mondo.
Ma io spero che questa idea di una poesia alta, che è dovuta anche alla traduzione, cioè al modo in cui la poesia tedesca in generale, ma Ceylan in particolare, è stato tradotto nel Novecento, e cioè in un italiano, diciamo tra virgolette, poetico o della poesia, che non è il tedesco che scrive Ceylan, che appunto ha una radice sempre molto concreta, e questo carteggio una volta di più ci dimostra quanto la poesia di Ceylan sia legata alla vita, quanto la sua cosiddetta cripticità sia in realtà soltanto fonte di ipotesi false alla fine, in quanto la cripticità è dovuta al fatto che non possiamo ricostruire tutti i fatti che stanno dietro quei versi. Quando li ricostruiamo, e grazie ai carteggi si sta riuscendo a farlo, quando li ricostruiamo, Ceylan è un poeta appunto realista, come dice lui stesso. In fondo sono un poeta realista, e lo dice a Einhorn, che è un altro traduttore e suo compagno di scuola, che è in contatto con Homet, in un carteggio che invece è tutto molto incentrato sulle traduzioni dei poeti russi di Ceylan, a loro volta poeti realisti nel loro surrealismo.
Prima di concludere, di salutarci, appunto l'abbiamo detto all'inizio di questa nostra conversazione, Anna Ruscià, nella letteratura in lingua italiana la corrispondenza di Paul Ceylan non trova un posto, finalmente lo trova grazie alle Meteore, grazie a questo vostro progetto. Io ricordo che Ho bisogno delle tue lettere è stato tradotto dal tedesco in un'edizione a cura, l'edizione tedesca, a cura di Barbara Wiedemann e Jürgen Köchel. Dunque sono loro che hanno dato forma a questo libro che poi voi avete appunto tradotto. Vogliamo aggiungere qualcosa su questo aspetto?
Sì, direi, allora intanto correggo, nel senso che qualche carteggio c'è. Manca fondamentalmente il grande carteggio tra Paul Ceylan e sua moglie Giselle, che è un carteggio due volumi molto grosso, pubblicato sia in Germania che in Francia, e che sarebbe stato un carteggio einaudiano se non fosse che poi il progetto è stato abbandonato. Ecco, questo e altri, insomma, si fatica, ecco. Vorrei che ce ne fossero di più, perché le lettere sono anche i carteggi, non hanno buona reputazione nell'editoria italiana, in realtà sono libri meravigliosi.
Grazie, grazie per questa intervista.
Grazie a voi.
Noi oggi ci occupiamo del coltivatore del Maryland e di John Bart grazie alla complicità di Luca Briasco. Benvenuto.
Buonasera.
Luca Briasco è americanista ed è editor di Minimum Fax, ha tradotto diversi autori statunitensi e britannici, tra cui anche Stephen King, e ha scritto Americana, libri, autori e storie dell'America contemporanea. Insieme a Mattia Carratello, citiamo almeno anche quest'altra pubblicazione, ha curato la letteratura americana dal 1900 ad oggi. E l'oggi era il 2011 quando usciva per Einaudi. Sono davvero tanti i modi con cui si potrebbe iniziare a parlare del coltivatore del Maryland, perché in questo romanzo entrano, si mescolano, si ribaltano davvero una miriade di storie, di tradizioni, di generi letterari e di personaggi. Ma partiamo dal protagonista. Chi è il coltivatore del Maryland?
Il coltivatore del Maryland, o comunque il protagonista di questo romanzo, è Ebenezer Cook, che è effettivamente un personaggio realmente esistito. Quindi si parte prima di tutto dal fatto che questo romanzo mescola continuamente fatti storici, controversioni di fatti storici e invenzioni intorno a fatti storici. Ebenezer Cook è effettivamente un poeta satirico e The Southwick Factor, che è il titolo originale del romanzo, è anche il titolo di questa sua opera satirica dedicata al Maryland, quindi dedicata a una delle prime colonie, dei primi insediamenti coloniali degli Stati Uniti. Quindi è un personaggio realmente esistito che Bart rielabora immaginando in qualche maniera che figlio di un coltivatore del Maryland, appunto Ebenezer Cook, sia andato a studiare in Inghilterra e che poi dall'Inghilterra sia ripartito alla volta del Maryland con sogno di diventare poeta laureato della colonia americana, narrandone quindi le glorie, le imprese, la grandezza. Quando arriva nel Maryland scopre una realtà molto diversa, una realtà molto più rozza rispetto a quella che poteva immaginare, va incontro a una serie di disavventure e di delusioni e finisce per decidere invece di scrivere non più un poema epico ma una satira. Satira di cui poi Bart inventa e riporta tutta una serie di versi, per cui ci sono delle esilaranti parti all'interno del romanzo che sono parti in versi che corrisponderebbero a questo mitico poema, che in realtà è un poema molto diverso rispetto a quello reale e storico di Cook.
Quindi c'è un gioco di specchi all'interno di questo romanzo che sembra contenerne davvero altri. Ebenezer Cook, il protagonista, come ci diceva, quindi vive queste avventure, queste molte disavventure che tratteggiano in qualche modo il suo passaggio dalla gioventù all'età adulta. E questo peraltro coincide anche un po' con la caduta delle sue illusioni sull'America, da paese generoso e accogliente diventa un luogo spietato e ostile. Quali sono le domande più grandi che questo romanzo pone raccontando questa parabola della perdita dell'innocenza, se possiamo davvero chiamarla così, del protagonista Luca Briasco?
Naturalmente c'è un aspetto che è, diciamo, quello più evidente, quello che può più saltare all'occhio di chi ha studiato, conosce o ama la letteratura americana e poi anche gli Stati Uniti e la storia degli Stati Uniti, cioè evidentemente una controversione o un'inversione esemplare del sogno americano, no? Se noi pensiamo a come o a quali erano, diciamo, i miti di riferimento dei primi coloni, soprattutto dei coloni puritani d'America, quindi quelli che in realtà poi approdarono a Massachusetts più ancora che al Maryland, lì sostanzialmente il grande sogno è quello notoriamente di costruire una città sulla collina, il senso di un'elezione, in qualche modo, di essere un popolo, un nuovo popolo eletto, scelto da Dio, ecco, un'idea che in qualche modo ha la sua contropartita fin dall'inizio della fondazione dell'America della schiavitù. Il Maryland si colloca esattamente in uno spazio intermedio, in qualche modo, fra una Virginia, che peraltro è ampiamente evocata nel romanzo, che è già schiavista e che nasce proprio letteralmente, economicamente, come economia schiavista, e un nord dove invece ci sono i puritani. Il Maryland sta lì in mezzo, in fondo vive delle prime, non per niente si parla continuamente di cotone, cotone che Bianciardi nella traduzione italiana rende con erba locca, ma di fatto lavora sul cotone e sul tabacco nel Maryland. Siamo in una terra di grandi coltivazioni, allora stiamo parlando di un'America che è evidentemente un'America che contiene al suo interno già un'enorme quantità di contraddizioni. Appunto, il sogno di un'elezione dall'altra parte e costruire questo sogno sulla schiavitù e anche naturalmente sull'assoggettamento delle popolazioni native. Tutto questo Barth ovviamente ce lo racconta, mentre ce lo racconta però utilizza per raccontarcelo tutti gli strumenti narrativi dell'epoca e oltre, quindi il coltivatore del Maryland è anche una sorta di sommatoria di tutto quello che è stato il romanzo sin dalla sua fondazione. Sono evidenti i calchi, i riferimenti prima di tutto al Don Chisciotte, ma poi anche a tutto il grande romanzo inglese del Settecento che viene continuamente evocato. Nel poema satirico noi intravediamo evidentemente anche quelle che erano le grandi tradizioni della poesia satirica inglese, poesia e prosa satirica inglese del Settecento. Quindi lui elabora, da uomo coltissimo qual era e qual è sempre stato, ecco, elabora un contromito americano e contemporaneamente un ragionamento su quelle che sono le forme narrative con le quali, a partire dal 600 per poi passare al 7 e all'800, si è costruito il racconto finzionale di tutta la storia, non solo a quel punto della storia solo americana, ma anche, perché no, e tantissimo della storia inglese. Cioè dentro questo romanzo c'è anche tanta Inghilterra, ecco, non ci sono solamente le colonie.
E a proposito di colonialismo, allora riprendo proprio quest'ultimo filo che lei stava intrecciando. Tra gli incontri che farà Cook c'è anche quello con un diario segreto che racchiude le avventure dell'esploratore John Smith e Pocahontas, la nativa americana che tutti conosciamo nella sua reinvenzione Disney, oppure anche nella versione di New World, il nuovo mondo del regista Terrence Malick. Ecco, Luca Briasco, che significato ha la reinvenzione di questi due personaggi mitici? Lei prima parlava di contromito, ecco, con John Barth siamo in una sorta di controstoria anche per quanto riguarda la vicenda di John Smith e Pocahontas.
Sì, della maniera più assoluta, perché intanto John Smith viene ricondotto a quella che forse in realtà a questo punto si potrebbe dire almeno in parte la sua vera natura storica, cioè Smith era un personaggio come tanti di questi esploratori che approdano nel nuovo mondo, sono personaggi la cui moralità, diciamo, tra virgolette, è quantomeno disinvolta, ecco, non direi dubbia, ma direi disinvolta. Sono personaggi, sono avventurieri, essenzialmente. Quindi tutta la costruzione del mito di John Smith e dell'incontro con Pocahontas come una sorta di mitica riconciliazione o conciliazione fra il bianco e il nativo, quindi questo modello sul quale in qualche modo si è costruito un immaginario, la cui ultima manifestazione, se vogliamo, no, è il film della Disney, che naturalmente è molto successivo rispetto al romanzo di cui stiamo parlando, e che però è un po' il culmine di questo tipo di immaginario, qui viene completamente smontato, in chiave comica. Quindi l'avventura, l'incontro, il sacrificio di Pocahontas, che letteralmente si getta sulla pietra sulla quale il cranio di John Smith sta per essere sfracellato, ecco, questa immagine viene trasformata in qualcosa di completamente diverso, ovvero sia un incontro molto lubrico ed erotico fra lo stesso John Smith e Pocahontas, che appunto è una vergine, ma è una vergine per una serie di ragioni che adesso non vado a raccontare perché magari qualcuno può aver voglia di andarla a verificare sul libro, no? Però è evidente che una delle cose che Barth fa qui è riscrivere letteralmente l'incontro tra i bianchi e i nativi, e riscriverlo da una parte in modo iperletterario, sicuramente con un sacco di giochi, il gioco appunto del diario segreto contenuto all'interno delle pagine di un romanzo e oggetto della caccia di Ebenezer Cook, perché una delle cose che Cook, e non solo Cook, ma il suo alter ego Burlingame vanno cercando è proprio questo diario segreto. Però ecco, dentro questo diario segreto poi in realtà, insomma, si racconta, quindi con strumenti tutti narrativi, metanarrativi, addirittura narrazioni dentro narrazioni, in realtà si costruisce un quadro di questo incontro generatore del mito americano, che è un quadro molto più realistico forse rispetto a quello che invece è andato imponendosi nel corso dei secoli, a partire probabilmente da una finzione, perché probabilmente il diario originario di John Smith, quindi il libro di viaggi di John Smith, è, o almeno sembra storicamente, a sua volta una grande finzione narrativa. Quindi ecco, Barth gioca molto ovviamente sui livelli di finzione, proprio sull'idea, che del resto lui ha diffuso anche come teorico, che in realtà non esiste un regime veritativo quando si sta dentro le narrazioni, che siano diari, che siano romanzi, che siano autobiografie, che siano memoir, come le chiameremmo oggi. C'è sempre una proiezione del sé e quindi c'è sempre un modo di inventare la storia più che di raccontarla.
Ecco, quindi con questa immagine del gioco e della reinvenzione noi veramente siamo entrati proprio nel vivo di questo romanzo che vede questo continuo capovolgimento di generi a vari livelli e che contiene anche questa vicenda collegata al diario di John Smith, dove c'è una riscrittura, no, in qualche modo in chiave, appunto lei ci diceva, satirica della vicenda. Ma in effetti lo stesso romanzo di Bart può essere visto come una riscrittura, lei ce lo stava già accennando, del genere delle epopea avventurosa, in una riflessione anche però sul tema della scrittura e sull'estetica, quindi siamo in pieno postmodernismo. Ecco, da cosa dipende nella scrittura di Bart, secondo lei, la connessione tra i due livelli, quindi quello della storia e quello della riflessione sulla storia?
Allora, questi due temi che in qualche modo intralice, cioè, si capiva già dai primi due romanzi che una delle direzioni della scrittura di Bart fosse questa, però certamente Il coltivatore del Maryland rappresenta, rispetto all'opera galleggiante, rispetto a Fine della strada, un passaggio epocale, tant'è che mentre se i primi due romanzi sono collegabili ancora a una stagione in cui per esempio pesa molto l'esistenzialismo, anche se riletto in chiave ironica, qui entriamo in un regime completamente diverso. Però ecco, dentro questo regime diverso, per esempio, una cosa che Bart fa, ecco, noi siamo sempre abituati ad associare Bart a un suo saggio, no? che lei citava prima in introduzione, che è appunto The Literature of Exhaustion, quindi la letteratura dell'esaurimento, che naturalmente è un saggio che apparentemente è molto critico nei confronti di ciò che il romanzo può ancora fare, no? Quel saggio ci dice continuamente che in qualche modo tutte le storie sono già state narrate, tutti i modi possibili di narrare le storie sono già stati sperimentati e di conseguenza al romanziere non resta che esercitare una sorta di arte combinatoria a partire da un esistente che ha già consumato le possibilità di racconto. In realtà bisogna tenere conto che Bart ha scritto anche in quel caso sempre con questi strani effetti gemellari che attraversano tutta la sua carriera di scrittore, ha scritto anche un altro saggio non meno importante, che è del 79, che invece si chiama The Literature of Replenishment, che è stato tradotto come La letteratura della pienezza. Quindi Bart parte sempre dall'idea che utilizzando con sapienza le forme narrative esistenti in realtà si può andare ancora a creare qualcosa di nuovo e che il fatto che questo qualcosa di nuovo insista su modelli in qualche modo già sperimentati non ne diminuisce, diciamo, la forza mitopoietica, no? La capacità proprio di inventare o reinventare un mondo. Ecco, io credo che in questo il coltivatore del Maryland sia un modello, abbia poi rappresentato un modello importante per tutta una serie di altri romanzi che hanno fatto con ambizioni molto simili operazioni non così diverse. Penso per esempio al romanzo di esordio di Pynchon, quindi V, che è un romanzo che ha diversi punti di contatto con il coltivatore del Maryland, pur essendo ambientato in tutt'altri luoghi, perché è ambientato in realtà molto di più nel Mediterraneo, è ambientato a Malta, quindi siamo su terreni diversi. Però il lavoro che si fa con la storia, il lavoro che si fa con le forme narrative è molto simile ed è un lavoro che oggi forse, una volta, oggi insomma il postmoderno è in qualche modo un fenomeno che è già un pochino lontano da noi, no? Cioè già un pochino storicizzato, questo in fondo è un romanzo che è stato appunto pubblicato nel 60, poi Bart ci ha rilavorato e quindi la versione definitiva si può datare al 67, però insomma stiamo parlando ormai di più di 60 anni fa. Ecco, rivedendolo oggi e rileggendo questo romanzo oggi, quello che poi lascia a bocca aperta è la ricchezza narrativa di questo romanzo, la ricchezza e la quantità di invenzioni. Non c'è quasi una pagina che non contenga una piccola invenzione narrativa. E allora ci ritroviamo nel grande paradosso che nel momento stesso in cui si denuncia la crisi del romanzo, in realtà si fa esplodere il romanzo, si fa diventare il romanzo totalitario come forse non lo è mai stato. Cioè si creano dei romanzi che sono veramente delle gigantesche macchine narrative che si reggono su un susseguirsi di invenzioni di cui quasi si perde il conto. Quindi questi due fenomeni in realtà, quindi l'esaurimento da una parte, l'esaurimento che produce invece un'opera di 1000 pagine e passa, in cui si passa al pettine tutta la storia coloniale, è uno dei grandi paradossi che probabilmente oggi, a distanza di anni, noi vediamo con maggiore chiarezza rispetto probabilmente a quando il romanzo uscì anche in Italia, perché questo romanzo aveva avuto una prima edizione italiana, fra le altre cose molto elegante, in doppio volume rilegato per Rizzoli, e a noi già nella traduzione di Bianciardi, che noi abbiamo ripreso, ovviamente riveduto alla luce delle conoscenze di oggi, ma fondamentalmente mantenuto inalterata, perché è una traduzione che è, secondo me, almeno un piccolo capolavoro.
Luca Briasco, in una battuta, come fare, secondo lei, a leggere veramente questo libro?
Lasciarsi portare, perché questo libro paradossalmente può spaventare, perché appunto le mille pagine spaventano. Però onestamente, io per esempio ho letto di recente anche un libro americano importante che è uscito, di altrettanto addirittura superiore volume, che è Diluvio di Stephen Markley, che è uno dei romanzi americani recenti di cui si parla di più. Barta ha una leggerezza, una scorrevolezza, una leggibilità che Markley non ha. Quindi curiosamente non farsi spaventare dalla mole, infilarsi dentro e prepararsi a ridere tanto, ecco, a ridere tanto, a divertirsi tanto, e però anche a riflettere sui prodigi che si possono fare se si è grandi scrittori e se si è padroni delle forme narrative come ha saputo esserlo.
E noi cogliamo questo invito alla lettura, quindi ringraziamo molto l'americanista ed editor di Minimum Fax, Luca Briasco, per avere messo a fuoco con noi questa opera davvero cruciale della letteratura postmoderna, inesauribile, l'abbiamo visto, e cioè Il coltivatore del Maryland di John Barth, appena tornato nelle librerie per Minimum Fax. A presto e a risentirci.
Un saluto a tutti e buona lettura.
Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Nadisha Uyangoda e il libro di cui vi parlo oggi è il quarto romanzo di Nadia Terranova, Quello che so di te, uscito proprio in questi giorni per i tipi di Guanda. Venera, la bisnonna dell'autrice, le appare in sogno, sul fondo delle tazzine di caffè e anche sulle soglie delle porte. È un fantasma che è ovunque. La mitologia familiare, come spesso accade, ha costruito questa figura su silenzi, reticenze e omissioni. Il romanzo ne reimmagina alcuni contorni, qualche sfumatura. Invece l'archivio del vecchio manicomio di Messina, dove Venera è stata rinchiusa, la descrive con la freddezza di un linguaggio psichiatrico che ci appare ormai obsoleto. Tutte queste stratificazioni della memoria, familiare, archivistica, romanzata, si sovrappongono e si intrecciano in Quello che so di te. È un romanzo che quindi si muove su una struttura complessa, in cui si alternano una molteplicità di prospettive, su cui svettano e si fronteggiano la scrittrice e la donna di cui scrive, verità e finzione, voce narrante e voce narrata. È dentro questo guardarsi allo specchio, che è anche un osservare il passato e il futuro insieme, che si allineano i filtri della magia, della simbologia, dell'astrologia e anche della psicologia, della maternità. Chi scrive ha da poco avuto una figlia, mentre Venera nel 1928 viene accompagnata al manicomio dal marito in seguito alla perdita della propria figlia al nono mese di gravidanza. L'anamnesi è psicosi isterico-nevrastenica. È un filo matrilineare della follia, in cui però non mancano le figure maschili fragili, impazzite, granatieri, padri e mariti. Ma in questa storia a cadere con ricorrenza sono sempre le donne, e la scrittrice, guardando la propria figlia, sa che deve restare in piedi, e per farlo deve trovare un posto alla Venera che vaga nei suoi sogni. In Quello che so di te, lo stile preciso di Nadia Terranova indaga la storia personale e quella pubblica, della vita dei manicomi prima della legge Basaglia. Rileva gli scarti tra l'una e l'altra, sottrae i non detti, aggiunge altre abilità, compone moltitudine.
Que el amor es brisa y que lo eterno es fugaz. Y aprendí que un buen amar se forma entre almas completas. Y desde que te conocí eras más que una mitad. Me abrazaste libre entera en tu acariciar.
E sulle note di Eres el Viento con la calda voce di Josefa Ibarra siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Alice di oggi. Prima di lasciarci però voglio ricordarvi i titoli dei libri che abbiamo presentato. E allora abbiamo iniziato con Peter Bixel, perché per Casa Grande è uscita la raccolta di racconti dal titolo La Poiana, e poi invece con Moira Bubola e Anna Rouchat abbiamo presentato Le lettere, il carteggio tra Paul Celan e Gustav Homed dal titolo Ho bisogno delle tue lettere, uscito per Finisterre, e poi ancora Il coltivatore del Maryland, il romanzo di John Barth. E poi lo avete sentito poco fa, è uscito anche il nuovo romanzo di Nadia Terranova, Quello che so di te. E allora non mi resta che salutarvi, grazie per essere stati con noi in questa nostra puntata di oggi di Alice. Da Natascia Fioretti al microfono e Marco Polina alla regia tecnica, l'augurio di una buona giornata e soprattutto di un buon fine settimana. A risentirci presto.